Per chi è un amante della storia, volevo iniziare con una storia proprio della storia, dalla Seconda Guerra Mondiale. È successo in 1944 che i nazisti usarono una strategia genia, proprio genia, per combattere contro gli alleati, cioè gli americani e così via. C'erano 3.000 soldati tedeschi proprio preparati per infiltrare l'esercito americano. Avevano sigarette americane che fumavano. Avevano un linguaggio americano, proprio usavano parolacce americane e avevano perfezionato l'accento in inglese. Quindi parlavano come gli americani. Infatti avevano anche dei documenti falsificati perfetti. Le medagliette americane con il nome, numero di serie. Avevano anche dei jeep presi dagli americani e andavano in giro in questi jeep americani da soldati americani cercando di spiare per capire cosa facevano gli americani e anche per creare chaos in mezzo agli americani. Quindi era un piano genio e loro cercavano magari di cambiare i cartelli stradali per creare chaos, così, per creare problemi tra gli americani. E dopo un po' ovviamente se ne accorgevano, ok, c'è qualcosa che non va. Quindi facevano controlli più profondi, perché prima magari controllavano la medaglietta o un documento, ok, via, a posto. Ma adesso facevano delle domande culturali americani. E c'era una situazione in cui c'erano due tedeschi travestiti come americani, erano in un jeep lì vicino i soldati americani e sono stati controllati. Hanno controllato tutti i documenti, tutto a posto, ma alla fine parlavano un po' del loro training nell'esercito americano, dicevano che avevano fatto il training a Fort Hood, che è in Texas. Ma i tedeschi non lo sapevano, quindi l'americano ha detto: ma sei mai stato in Texas? No. Quindi era ovvio che non erano americani. Ma potevano scoprire solo così, usando delle domande specifiche, culturali. E pensando più profondamente, il nemico non è sempre ovvio. Spesso il nemico è nascosto, magari anche in mezzo a noi, dentro di noi. Sappiamo che il cuore dell'uomo è malvagio, è maligno, giusto? Sappiamo che noi siamo depravati proprio dall'inizio. Abbiamo un cuore maligno contro Dio. Magari questo cuore si presenta apertamente. Mi fa venire in mente la storia di Gibea. Questi uomini che venivano alla casa per abusare gli ospiti. Magari questo malvagio si presenta di nascosto, magari il nostro orgoglio, l'invidia, cose che le altre non vedono, ma che sono dentro il cuore. Ma la radice di entrambi, quelle che vengono dimostrati apertamente, quelle che sono nascosti, la radice di entrambi è uguale. L'idea che dentro di noi c'è il desiderio di essere Dio. Mi spiego. Il problema non è i peccati, ma il peccato. Cioè l'idea che io voglio essere il capo della mia vita, voglio gestire tutto io. Giusto? Questo è anarchia spirituale. Ognuno fa ciò che gli piace. Ma magari mi dici, dai, io non faccio le cose sconce come hanno fatto a Gibea. Ma noi tutti vorremmo essere il capo della nostra vita. Vogliamo essere Dio della nostra vita. Ognuno di noi, in un senso, è un anarchista spiritualmente parlando. Anarchisti, mi fa ridere un pochettino, loro parlano di un luogo in cui non c'è autorità. Parlano di un luogo in cui non ci sono governi, ma parlano da un posto sicuro, sotto la copertura di un governo dove c'è ordine. vorrei vederli magari tutti loro su un'isola con tutti gli armi che vogliono, li lasciamo, vediamo come va l'anarchia. È facile parlare dell'anarchia dalla sicurezza. Quindi noi come anarchisti spiritualmente parlando vogliamo scappare via dalla mano di Dio. Ma pensate un attimo dell'amore e la grazia di Dio. Noi siamo suoi figli che a volte vogliamo scappare via da Lui, ma la sua presa su di noi è sempre costante. Non ci lascia andare perché ci ama. La sua grazia è così grande che anche quando vogliamo scappare via, la sua presa è sicura. Se non fosse per la grazia tenace di Dio, saremmo tutti persi. Questo è il soggetto dell'ultimo capitolo di Giudici. Se non fosse per la grazia tenace di Dio, saremmo tutti persi. Quindi vedremo il testo in Giudici 21 e vedremo come l'anarchia spirituale portò Israele ad essere quasi disfatta come un popolo. Vedremo anche come la grazia di Dio era ed è l'unica speranza per gli anarchisti spirituali come noi. Quindi sappiamo dal nostro libro di Giudici che in un senso questa frase che abbiamo sentito tante volte, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, questo è proprio un studio teologico in anarchia spirituale. Ognuno voleva fare quello che sembrava giusto per lui. È un po' come il postmodernismo che abbiamo adesso, giusto? La moralità, decidiamo noi cosa vogliamo fare. Tu non puoi dirmi cosa dovrei fare io non posso dire niente a te. Questa è la mentalità del postmodernismo. È anarchia spirituale. E quindi abbiamo visto che questa idea ha portato il popolo di Israele a questo ciclo vizioso, sempre in discesa, giusto? E sottolinea il bisogno di un grande giudice perfetto, Gesù. Quindi vediamo la salvezza di Dio in piccoli pezzi. Dio manda un giudice per salvare il popolo in un certo modo, ma cadevano di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ci fa capire quanto abbiamo bisogno di un salvatore perfetto, cioè Gesù. Quindi siamo alla fine, quindi facciamo un piccolo ripasso per capire dove siamo nel libro. In capitolo 19 abbiamo visto la storia veramente triste della Levita e sua concubina a Gibea. Possiamo dire che Gibea era quasi come una nuova Sodoma, ma Sodoma era un paese pagano, ma Gibea era un paese israelita. Quindi dentro il popolo di Dio c'è un paese che si comporta proprio come Sodoma. Questi uomini di Gibea volevano violentare in modo omosessuale gli ospiti che sono venuti a casa di questo signore. E possiamo dire che è colpevole tutta la tribù di Beniamino, perché Gibea era una città in Beniamino, ma i beniaminiti difendevano questa città. Potevano dire, no, voi avete torto, via. Ma hanno difeso Gibea come città. Quindi tutta la tribù di Beniamino è colpevole. E Giudici 20 ci fa vedere il fervore nel distruggere Beniamino. Tutte le altre tribù hanno fatto guerra contro Beniamino, cercando di proprio distruggere una tribù di Dio. C'era quasi uno sterminio totale, fino agli ultimi 600 uomini della tribù di Beniamino. Hanno sterminato tutti gli uomini, tranne questi 600. E poi ci troviamo in Giudici 21 che tutto è cambiato. Adesso vogliono salvare Beniamino. Volevano, nell'ira, uccidere tutti. Adesso vogliono salvare la tribù di Beniamino. C'è una tristezza da parte delle altre tribù pensando di Beniamino e quello che hanno fatto a Beniamino. Quindi ci troviamo adesso in mezzo alla tristezza dopo aver ucciso quasi tutta la tribù. Sicuramente ognuno di noi abbiamo fatto una cosa magari nell'ira e poi dopo ci siamo pentiti subito. Cosa ho fatto? Ho rovinato tutto. È quello che facevano loro. Quindi i beniamiti, tra virgolette, sono nei guai. Guardiamo i primi quattro versetti. Posso chiedere a Ignazio a leggere per noi i quattro versetti?
I uomini di Israele avevano giurato a Mispa dicendo: nessuno di noi darà sua figlia in moglie a un beniamino. Il popolo venne a destra e la benedizione fino alla sera in presenza di Dio. Alzando la voce, pianse dirottamente e disse: Signore Dio di Israele, perché mai è venuto questo in Israele? Perché oggi c'è Israele in mente di me? Il giorno seguente il popolo si alzò di buon mattino, costruì là un altare e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza.
Quindi rimangono soltanto 600 uomini da questo tribù. Avevano ammazzato tutte le donne, tutti i bambini, rimangono soltanto 600 uomini. C'è un vero rischio di estinzione come tribù. E avevano fatto anche un voto dicendo: non daremo mai le nostre figlie a questi uomini. Quindi come possono andare avanti? Dopo una generazione non ci sono più. E non possono sposarsi con i filistei, perché quello è vietato. Quindi questo voto che hanno fatto a Mispa, forse viene da Deuteronomio 7, dove Dio comanda al suo popolo di non sposarsi con i pagani, proprio lui diceva di ammazzare questi popoli malvagi. Probabilmente hanno fatto questo voto pensando di questo passo in Deuteronomio. Ma in quel passo parlava del comportamento verso i cananiti, i cananei, non i fratelli. Perché i beniamiti sono i loro fratelli. Quindi fare un voto così contro un'altra tribù non era giusto. E diciamo che gli israeliti hanno un brutto rapporto con i voti. Se vi ricordate nei altri passi, i voti che hanno fatto non sono mai andati bene. Quando penso di questo, mi immagino a volte quando passo il boccio, magari qua in chiesa o a casa, a volte magari sono distratto e sto pulendo e arrivo in un angolo e sono bloccato. Ok, quindi devo calpestare dove ho già pulito e in un senso sono bloccati qui nell'angolo con il loro voto. Quindi loro sono ritornati a Betel, dove c'è l'arca, dove c'è il tempio, dove posso lodare il Signore, e invece di celebrare una vittoria hanno sconfitto i beniaminiti, e invece di celebrare una vittoria sembra come se fosse una sconfitta. E loro domandano a Dio: perché Signore è successo così? Non c'è male nel chiedere perché dal Signore, ma dobbiamo farlo con umiltà, ovviamente. Il perché è proprio perché loro non seguivano Dio, hanno fatto le loro scelte e si trovano nei guai. Perché chiedere perché? Lo sanno già. Una cosa interessante qua: manca ravvedimento. Non c'è proprio. Sono tristi, ma non c'è ravvedimento. Sono tristi per le conseguenze, ma non sono tristi per quello che hanno fatto. È molto diversa. Ci sono piante per il loro peccato? No. Umiliarsi davanti a Dio? Nulla. Zero. Ritornare a Dio? No. Offrono lode e adorazione, ma senza ravvedimento. I cuori sono durissimi. Vanno avanti nel lodare il Signore, ma i cuori sono durissimi davanti a Lui. Non sono aperti al ravvedimento. Quindi Dio non risponde a loro, ovviamente. Sanno già la risposta. E loro cercano una soluzione, tra virgolette, umana. Guardiamo in questi tre versetti. Ignazio, puoi leggere questi tre?
I figli di Israele dissero: perché fra tutte le tribù di Israele che Mosè è salito all'assemblea a trovare il Signore, con cui avevano fatto questo giuramento solenne, contro chiunque non fosse salito in presenza del Signore Cristo, quel tale dovrà essere messo a morte. I figli di Israele ebbero pietà di Beniamino, loro fratello, dissero: oggi è stata soppressa una tribù di Israele. Come faremo a procurare delle donne e superstiti, visto che abbiamo giurato nel nome del Signore di non dar loro moglie nessuna delle nostre figlie?
Quindi, cercando una soluzione, iniziano con un ragionamento carnale. Iniziano bene, giusto? Quindi cercano una soluzione pensando di un altro voto che hanno fatto. Questo secondo voto era di uccidere chi non lottava con loro contro Beniamino. Quindi tutte le tribù di Israele dovevano lottare contro Beniamino e avevano fatto un altro voto, un po' strano, di uccidere le persone che non hanno lottato con loro contro Beniamino. E ovviamente dicono qui: come faremo noi? Come faremo noi? La soluzione è carnale, è umana. Dove è Dio? Lui c'è, ma non hanno chiesto l'aiuto di Dio. Cercavano una soluzione umana. Dio non è preso in considerazione. Non chiedono il parere o l'aiuto di Dio. Ma quante volte lo facciamo anche noi? Quando ci troviamo nei guai, cerchiamo una soluzione umana. Rimane intatto il nostro orgoglio così. Quindi, con un ragionamento carnale, trovano una soluzione carnale. Leggiamo i prossimi 4 versetti.
Dissero dunque: qual è fra le tribù di Israele quella che non è salita in presenza del Signore a Mispa? Ecco che nessuno di là in Galata era venuto all'accampamento, all'assemblea, perché fatoci il cemento del popolo si trovò là che non vi era nessuno degli abitanti di Abes in Galata. Allora la comunità mandò a 12.000 uomini tra i più valorosi e diede loro questo ordine: andate e passate più di spalle gli abitanti di Abes in Galata con le donne e i bambini. Farete questo: porterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo. E quelli trovarono con gli abitanti di Abes in Galata 400 fanciulle che non avevano avuto relazioni carnali con un uomo, e le condussero all'accampamento Silo, che è nel paese di Canaan.
Pensate un attimo del ragionamento. Quindi le tribù hanno ucciso tutto Beniamino tranne 600 uomini. Adesso vogliono trovare mogli per questi 600 uomini. Non possono dare le loro figlie perché hanno fatto questo voto. Sono nell'angolo. E poi hanno pensato: abbiamo fatto quest'altro voto. Se troviamo qualcun altro che non ha lottato con noi contro Beniamino, possiamo ucciderli e rubare le loro figlie vergine. Ragionamento umano. Hanno trovato questa città, Jabes di Galed, che non ha partecipato nella battaglia contro Beniamino, e prendono 12.000 uomini dalle tribù per uccidere tutta questa città, tranne le ragazze che non avevano rapporti con uomini, quindi le fanciulle. E ne trovano 400. Due torti non fanno una ragione. Quindi è anche una soluzione a due terzi. Non arrivano a 600. Leggiamo da 13 a 15.
Tutta la comunità viò dei messaggeri per parlare ai figli di Beniamino che erano al masso di Rimon per annunciare loro la pace. Allora i beniaminiti tornarono e furono loro date le donne di Abes in Galata, a cui era stata risparmiata la vita, ma non venne fu abbastanza per tutti. Il popolo dunque ebbe pietà di Beniamino, perché il Signore aveva aperto una breccia tra le tribù di Israele.
È bello che erano tristi e volevano aiutare Beniamino, ma il modo in cui hanno aiutato era sbagliato. Questa soluzione ovviamente non è da Dio, perché non è sufficiente. Se fosse da Dio, ci sarebbero state 600 donne provvedute dal Signore per questi uomini. Ma c'erano 400 ragazze. Pensateci un attimo. Le famiglie di queste ragazze sono state ammazzate probabilmente davanti a loro, adesso vengono forzate ad essere sposate a questi uomini che non conoscono. Quindi è una violazione totale di queste ragazze, in ogni senso. È una soluzione a due terzi, è una soluzione carnale, umana, non è da Dio. Poi cercano un modo per trovare 200 altre donne per i beniaminiti rimasti. Guardiamo un'altra soluzione che trovano, che non è neanche da Dio. Nei prossimi tre versetti.
Gli anziani della comunità dissero: come faremo a procurare delle donne superstiti, visto che le donne delle minicie sono state distrutte? Poi dissero: quelli che sono scampati rimangono in possesso di ciò che apparteneva a Beniamino, affinché non sia soppressa una tribù di Israele. Ma noi non possiamo trovare i nostri figli e i mogli, perché i figli di Israele avevano giurato dicendo: maledetto chi darà una moglie a Beniamino.
Ma guardate come iniziano anche queste soluzioni. Come faremo noi? Troveremo noi una soluzione? E sbagliano di nuovo. Dio è escluso. Non chiedono l'aiuto di Dio. Lui è lì. Vuole aiutare. Vuole provvedere una soluzione. Ma loro vogliono fare a testa loro. Notate bene tutti i problemi che dove si trovano, sono creati da loro. Le donne beniamenite erano sterminate da loro, quindi non ci sono più donne beniameniti. Hanno quasi soppresso una tribù intera, anche creata questo problema da loro, e non possono dare le loro figlie ai beniameniti perché hanno fatto questo voto. Quindi tutti i problemi sono stati creati da loro. E loro cercano una soluzione in modo carnale. Guardiamo questa soluzione nei prossimi versetti.
Allora dissero: ecco, ogni anno si fa una festa in onore del Signore a Silo, che è a nord di Betel, a oriente della strada che sale da Betel a Sichem, e a mezzogiorno di Libna. Diedero quest'ordine ai figli di Beniamino: andate e fate un'imboscata nelle vigne. State attenti, e quando le figlie di Silo usciranno per danzare in gruppo, sbucherete dalle vigne, ciascuno rapirà una delle figlie di Silo per prenderla in moglie, e ve ne andrete nel paese di Beniamino.
Quindi questa festa probabilmente era la Pasqua ebraica che festeggiavano. E magari da un lato guardiamo il passo dicendo: ma che romantico, vengono rapite queste donne, una vita... Non era così, assolutamente no. È triste perché gli israeliti vogliono mantenere la lettera di ogni questo voto che hanno fatto, ma vuol dire violare una legge basilare. Cosa hanno fatto con queste ragazze? È un rapimento forzato di 200 ragazze, un matrimonio forzato, probabilmente lo stupro. Questo è pesante. Chiaramente questo piano non è da Dio. Quindi hanno trovato moglie per 600 beniaminiti, ma non nella maniera giusta. Non era il piano di Dio, era un piano carnale fatto dagli uomini. E poi parlavano delle lamentele dei padri e fratelli di queste donne che sono state rapite. Leggiamo versetto 22.
Quando i loro padri, i loro fratelli verranno a lamentarsi con noi diremo a loro: datecele per favore, perché in questa guerra non abbiamo preso una donna per noi. Inoltre non siete voi che gliele avete date, in quel caso non sareste contenti.
Quindi ovviamente i padri e i fratelli sono arrabbiati perché sono state trattate veramente male le loro figlie, ma c'è anche la dote persa, perché normalmente la dote è pagata prima del matrimonio. E poi gli anziani di Israele dicono: consolatevi, non avete violato il voto. Non volevano violare il voto, ma hanno violato tutte queste ragazze. Quindi volevano tenere la legge perfettamente e hanno schiacciato delle persone carissime. Non ha senso. Poi vediamo un po' la risoluzione negli ultimi due versetti.
I figli di Beniamino fecero a quel modo, si presero delle mogli secondo il loro numero, tra le danzatrici, le rapirono, poi partirono e tornarono nella loro eredità, ricostruirono le città e ristabilirono la loro dimora. In quel medesimo tempo i figli di Israele se ne andarono di là e tornarono ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia, ciascuno nel luogo della sua eredità.
Quindi Beniamino è stato ricostruito, ma che prezzo, prezzo caro, tutto perché un levita era codardo. Lui ha buttato fuori la sua concubina, è stata violata, poi la rabbia è scattata, ha mandato 12 pezzi ad ogni tribù. E poi tutto questo è successo a causa di quest'uomo che era codardo. Quante vite perse o rovinate a causa di quest'uomo. Diciamo che questi ultimi capitoli fanno vedere che gli israeliti sono veramente un'insalata mista tra costanza e confusione. Erano costanti nel tenere i voti, boom, boom, boom. Ma c'era confusione totale per quanto riguarda i valori veri. I valori e priorità nelle loro vite erano rovesciati alla fine. Quindi abbiamo visto che Israele è veramente discesa in fondo in tutti questi capitoli. E magari a volte siamo stati sorpresi dai modi in cui sono arrivati in fondo, ma ci fa pensare un po' anche della Chiesa, delle nostre vite. Magari non facciamo esattamente come fanno loro, ma come possiamo affrontare il nostro anarchismo spirituale? Abbiamo visto l'anarchismo spirituale di Israele, ma per noi, come possiamo affrontare l'anarchismo spirituale che c'è in ogni essere umano? Vorrei suggerire due cose. La prima cosa è una sobrietà, una consapevolezza e umiltà riguardo alla carne, la nostra carne in particolare. Pensateci un attimo, cosa succede nel mondo, in ogni cultura, quando togliamo l'autorità, quando togliamo un governo? Cosa succede nel primo mondo, nel terzo mondo, ogni paese? Se togliamo il governo, l'autorità, cosa fanno? Rubano, violentano, uccidono. Sì, come è successo in questo capitolo. Quindi, in un senso, il governo, l'autorità, è l'unico freno per il non credente. L'unica cosa che tiene la cultura in fila. Ma per noi come credenti c'è lo Spirito Santo. È un freno straordinario per il credente. Lui è lì per frenarci, per frenare la carne che c'è dentro. Ovviamente ogni credente è nato di nuovo, è una creatura nuova. Siamo nuovi, santi davanti a Dio. Ma abbiamo questa carne addosso. Fino alla morte lotteremo. Noi siamo nuovi in Cristo, ma lotteremo contro questa carne. Non vedo l'ora di andare via da questa carne, perché ci porta giù. Quindi lo Spirito Santo lavora per frenare la carne che è dentro di noi. E sappiamo quasi tutti hanno fatto lo studio del nuovo patto, sappiamo che la carne non può essere migliorata, solo può essere frenata. Non può essere migliorata. Abbiamo visto che la carne è un ratto, non può essere cambiato. Sarà sempre un ratto fino alla morte. Gli uomini vecchi lottano con la carne come gli uomini giovani. La stessa cosa. Fino alla morte la carne sarà sempre così. Lotteremo contro la carne. Deve essere frenata dallo spirito. C'è una bella immagine da un padre della Chiesa storica che si chiama John Bradford, e lui un giorno guardava ad un uomo che stava per essere ucciso, impiccato per un reato, qualcosa che ha fatto, e John nella sua umiltà davanti al Signore ha detto: se non fosse per la grazia di Dio l'avrei fatto anch'io come lui. John Bradford ha capito che dentro di lui c'è la stessa capacità di peccare nello stesso modo o andare oltre. È la stessa cosa per noi. Mai dire mai: oh, io non potrei mai fare quello o quello. Noi siamo tutti capaci di fare il peggior peccato e andare oltre. Magari pensiamo delle cose sconce: no, non potrei mai. Ognuno di noi nella nostra carne è capace di andare lì. Puoi pensare del peggior peccato, possiamo andarci, ti giuro, siamo capaci di farlo. Quindi dobbiamo essere umili davanti al Signore, sapendo che siamo capaci di peccare alla grande. E quando, non se cadiamo, ma quando cadiamo, dovremo ravvederci subito. Tornare al Signore subito. Sappiamo dalla Bibbia che è la sua bontà che ci porta al ravvedimento. Non è che lui è lì con il bastone, no, è il suo amore che ci porta a tornare. Noi torniamo perché lui è lì per accoglierci, non perché è lì con il bastone. Questo non è il nostro Dio. E se aspettiamo nel ravvederci, lasciamo spazio per il nemico di portarci ancora più lontano. Quindi quando cadiamo, torniamo subito a lui. Lui ci aspetta. Dio è veloce di perdonarci. Lui non ci fa aspettare. Se siamo lì, sinceri, lui è pronto subito a perdonarci e restaurare l'intimità che c'era. È una cosa molto importante. Quando gli altri intorno a noi cadono, e cadranno come noi cadiamo, dovremo mostrare grazia e pregare per loro. Non fare così. Non hanno bisogno di quello. Hanno bisogno della nostra preghiera, del nostro incoraggiamento, di tornare al Signore. Hanno bisogno della grazia. Sento in giro ogni tanto credenti che dicono: ma lui o lei non è salvato perché fa questo. Non è salvato perché pecca in questo modo. Solo il Signore e quella persona sanno se è salvato o no. Voi credete che sono credente. Ok, sono credente, ma solo io e il Signore lo sanno. Potete vedere la mia vita e pensare: ok, sì, David è un credente, ma solo io e il Signore lo sanno, giusto? Quindi noi non abbiamo il diritto di andare a dire: oh no, non è credente perché fa questo. Lui non è il nostro compito, giusto? Quello è legalismo. Solo quella persona, solo il Signore sanno se sono salvati o no. Non è il nostro compito. Quindi un'umiltà riguardo alla nostra carne. Poi l'ultima cosa: dobbiamo ricordarci che è la sua presa su di noi che conta. La sua presa su di noi. Mi spiego. Com'è la nostra presa su di lui? A volte siamo forti, abbiamo una presa forte, abbiamo il Signore, ma spesso la nostra presa è molto debole. Spesso lasciamo andare, giusto? Se la nostra salvezza dipendesse dalla nostra presa su di lui, saremmo persi. Persi. Affideresti la tua vita alla tua presa su di lui? Io no.
No.
Perché non è costante. A volte siamo qui, a volte siamo qua. La cosa che conta è la sua presa su di noi. Cosa dice la Bibbia proprio della presa di Dio su di noi? Giovanni 10, 27 e 29, sono versetti preziosi. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Quindi, per ogni persona che ha riposto la sua fiducia in Cristo, che è credente, che è nato di nuovo, non c'è un peccato che può strapparti via dalla mano di Dio. Non c'è un peccato che esiste che può strapparti via dalla mano di Dio. Infatti, non puoi strapparti te stesso dalla sua mano. Anche se vuoi, magari in un attimo sei arrabbiato, non voglio più essere con... Non puoi strapparti via dalla sua mano. Chi può toglierci dalla mano di Dio? Nessuno. Nessuno. Nessun peccato, nessuna persona, nessuna forza. Siamo sicuri. Una volta che riponiamo la nostra fiducia in Cristo, siamo sicuri. Dentro la mano di Cristo e il Padre. Il posto più sicuro dell'universo.